State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati. Il mio ospite di oggi è un urbanista italiano che ha trascorso un periodo down under e anche in Nuova Zelanda, a dire il vero. Si chiama Francesco Berni, gli diamo subito il benvenuto. Ciao.
Grazie, ciao Magica, un saluto a tutti
gli ascoltatori.
Gli ascoltatori.
Francesco, sei venuto in Australia per un periodo di viaggio e anche di studio in qualche modo. Innanzitutto, a microfoni spenti mi dicevi, non tutti sanno esattamente di cosa si tratti quando si parla di urbanistica. Brevemente possiamo dire che cos'è un urbanista e qual è quindi anche l'ottica con cui tu hai svolto questo viaggio di ricerca?
Assolutamente. Beh, diciamo che prima di tutto è una passione. Perché è un lavoro che bisogna anche sentire anche nel quotidiano. E l'urbanista è un profilo che tendenzialmente viene dall'architettura, ma può venire anche da altri ambiti come appunto anche l'ingegneria, e si occupa di studiare e analizzare le città e il territorio e capire come trasformarle. E c'è stata chiaramente un'evoluzione della materia nel tempo, e adesso diciamo ci sono dei grandi temi anche a scala globale che come dire sono parte un po' anche della professione. Uno fra tanti appunto il cambiamento climatico, ad esempio, no?
Tu sei venuto in Australia, mi dicevi, anche come nomade digitale, insomma, trasferendosi da una parte all'altra e viaggiando attraverso varie zone dell'Australia con uno sguardo di particolare attenzione alla presenza indigena che c'è qui. Che cosa hai notato in questo rapporto tra la popolazione indigena australiana e la popolazione, diciamo, più mainstream, e l'influenza che questo ha anche sul paesaggio urbano?
Beh, diciamo che è stato un viaggio importante, che è partito con un libro, che è appunto un libro che in italiano è intitolato La via dei canti, o le Songline in inglese,
che sono appunto
di Bruce Chatwin. E diciamo da lì è incominciato un po' un interesse che si è sviluppato a partire da Darwin, che è la prima città dove sono approdato. Prima ero in Indonesia, e lì diciamo che sono rimasto molto colpito da un'immagine, cioè che fuori da un supermercato appena arrivato le persone senza tetto erano tutti aborigeni. E da lì qualcosa è incominciato un po' a frullare nella mia testa. Il giorno dopo sono andato a vedere dei parchi, in particolare Kakadu Park, e ho avuto la possibilità anche di incontrare appunto delle persone di cultura aborigena. E poi questo è stato un po' come il filone del mio viaggio, perché in questa cultura antica leggo questa forte relazione con il territorio, questa conoscenza profonda della natura e il suo modo anche di porsi in maniera orizzontale con la natura, no? E questa capacità, secondo me, è una capacità che bisogna anche un po' riscoprire nel mondo di oggi. E quindi vedo un po', come dire, un mondo frammentato, un po' nascosto, legato anche appunto a una storia di sofferenza, e possiamo anche ammetterlo, insomma, e dirlo che è stato un genocidio quello che è successo, ma al tempo stesso rimangono delle tracce. Queste tracce, se vuoi nascoste, misteriose, in realtà hanno un enorme potenziale, e quello è uno dei motivi del mio viaggio, è stato proprio quello di mettermi in connessione con queste tracce attraverso l'osservazione degli spazi e l'incontro con le persone.
Dicevi un rapporto orizzontale con l'ambiente, con la natura, cosa intendi esattamente?
Prima di tutto che la natura non è solo un bel paesaggio da fotografare o in maniera astratta e distaccata, è parte della tua carne, parte del tuo essere, e è parte del tuo orizzonte, e quindi questo significa sentire lo spazio che ti circonda, e sentire significa che hai un altro approccio con la fauna e la flora che lo compone, e significa che prima di trasformare uno spazio devi metterti in connessione con questo spazio e quindi anche, diciamo, rispettarlo. Un rapporto orizzontale quindi significa che non è l'uomo che prevalica, ma in qualche modo si pone in un'ottica di relazione.
Hai visitato Darwin, dicevi, poi hai proseguito il tuo viaggio in Australia. Nel visitare magari cittadine australiane, hai notato un'espressione nell'urbanistica effettivamente di questo rapporto, oppure secondo te è un po' un'occasione mancata nelle città australiane?
Beh, voglio metterla un po' così in positivo, diciamo così. Mettiamola come un'occasione ancora potenziale, perché nelle cittadine, nei territori che ho attraversato, diciamo così, c'è comunque un tentativo di mettere in luce alcuni segni legati a questi spazi, e quindi dei segni che in qualche modo riportano alla memoria degli elementi importanti legati alle varie culture aborigene. Uso il plurale perché comunque c'è una grande complessità. E molto spesso però la cosa che ho notato è che devi essere in qualche modo guidato nella lettura di questi segni, perché non sono dei segni evidenti, e quindi per questo sono stati importanti degli incontri con tante persone di cultura aborigena. Faccio un esempio, ricordo Auntie Jan, che è appunto una signora aborigena che ho incontrato, Bucciala, quindi nell'area di Kigari fondamentalmente, e ad esempio lei mi ha portato a vedere degli spazi che erano importanti per la cultura aborigena e che grazie a un dialogo con la municipalità locale sono riusciti anche a valorizzare, no? Inserendo dei totem o comunque degli elementi riconoscibili. Però per l'esterno questi segni sono dei segni quasi illeggibili, e un po' forse riflette anche questa relazione di cui parlavamo, e quindi abbiamo bisogno comunque di, almeno da esterno, ho avuto bisogno di un supporto, diciamo così, un caronte.
E l'hai trovato comunque.
Ne ho trovati diversi.
Chi ti ha accompagnato in questo viaggio?
Diciamo che è stato un viaggio che ha avuto una modalità incrementale, progressiva. Non è stato pianificato troppo, ma ha seguito un po' il flusso, diciamo così, delle cose. E quindi questa è stata un po' la cifra, e chiaramente sono stato anche fortunato perché ho trovato delle persone veramente interessanti che mi hanno dato varie prospettive. Faccio un esempio, due in particolare. Uno è un professore dell'Università di Sydney che si chiama Michael Mothman, che appunto lui studia, un urbanista come me, e studia appunto le relazioni fra questa disciplina e la cultura aborigena, e fa un lavoro interessantissimo che è quello di utilizzare delle tecniche della cultura aborigena come lo yarning circle, quindi diciamo come possiamo tradurlo?
Yarning in lingua aborigena, insomma aboriginal English, vuol dire praticamente il fatto di parlare, chiacchierare,
esatto.
E grazie a questo conoscersi anche in un certo modo. È difficile tradurlo con una parola sola.
Infatti.
Quindi un circolo della chiacchiera, della condivisione anche.
Esatto, e questo è diventato uno strumento per il trasferimento delle conoscenze, ad esempio nel far lavorare insieme studenti e magari appunto alcune comunità aborigene per fare ad esempio dei progetti insieme, quindi una modalità non estrattiva, una modalità che parte prima sulla costruzione di relazioni e sulla conoscenza prima di qualsiasi progetto. E questo l'ho trovato molto interessante, ho trovato un segnale positivo, un riconnettersi con qualcosa e trasformarlo anche in uno strumento utile per il presente, e questo è una grande fonte di ispirazione per me. E l'altro incontro che ho fatto è con appunto un'antropologa francese, invece a questo punto, quindi che viene come me, che ha un background europeo e che ha studiato gli aborigeni per 25 anni, si chiama Valérie Ball, e lei ad esempio mi ha colpito molto perché alla fine, e non è la prima persona che me lo dice, a contatto con gli aborigeni in qualche modo anche alcune parti di te cambiano, perché incominci a sentire e a guardare le cose con uno sguardo diverso. Una cosa che mi ha colpito ad esempio è che lei mi diceva che, come dire, gli aborigeni, osservando anche il movimento appunto delle acque del fiume, riuscivano a capire che tipo di pesce fosse sotto appunto alle onde. Cioè, questa la trovo una cosa interessantissima. E lei mi diceva che per esempio nella sua esperienza anche le sue capacità sensoriali, per esempio olfattive, sono sviluppate, e uditive sono sviluppate molto. E questo insomma lo trovo commovente e bellissimo, anche la possibilità di cambiare anche i propri sensi, no? Aprendosi maggiormente alla natura e a questa cultura.
Ricordiamo che stiamo parlando con Francesco Berni, urbanista italiano che ha appena concluso, sta proprio per partire, un suo viaggio in Australia. Parlavi di quanto ti abbiano colpito queste culture aborigene australiane e anche questo rapporto particolare con l'ambiente. Vedi qualcosa che in qualche modo può essere, se non equiparato, mutuato magari nell'atteggiamento che si ha anche anche in Italia, per esempio, urbanistico rispetto all'ambiente circostante? C'è qualcosa che, qualche spunto che pensi che potresti anche continuare ad applicare nella tua vita di urbanista?
Beh, assolutamente, insomma, il viaggio è un po', arrivi con la valigia piena, piano piano la svuoti e la carichi di altro, e quello che mi porto via, diciamo così, per modo di dire, è un po' questo approccio di cui parlavo, no? Nel modo diverso di guardare la natura. Cioè, quando, nel momento in cui ho deciso di venire in Australia, il mio interesse forte era molto legato al fatto di capire come queste culture aborigene, questa conoscenza, fosse in qualche modo mantenuta, ma non solo conservata, ma riprodotta anche per delle scelte future. E quindi fondamentalmente anche questi incontri sono stati legati alla ricerca di alcuni tools, cioè di strumenti legati un po' a conservare queste informazioni e non perdere questa conoscenza. E in parte l'ho anche trovati, quasi con una riscoperta di una cultura più, se vuoi, orale. Ma la cosa che mi interessa rispetto anche all'Italia è che, appunto, noi abbiamo avuto una grande frattura in Europa, ma in particolare in Italia, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui fondamentalmente con l'arrivo della società dei consumi, questa è un po' anche, no, la cifra appunto della poetica di Pasolini in parte, abbiamo avuto come una frattura col passato, con delle conoscenze e dei saperi che in qualche modo appunto avevano i nostri nonni o i nostri bisnonni e oggi appunto non sono parte del nostro patrimonio di conoscenze. E questo è un peccato, anche considerando che lo vediamo tutti i giorni, insomma, il cambiamento climatico è qualcosa di odierno, reale, parte ormai delle nostre vite, della vita delle nostre città, e riscoprire appunto queste conoscenze ci può aiutare anche nel riprogettare le nostre città anche in funzione di questi cambiamenti. Consideriamo il fatto che, ad esempio, queste conoscenze si traducono in dei saperi, no? Legati per esempio a non solo la conoscenza di alcune parti del territorio, delle piante o della flora, della fauna, ma piuttosto anche di conoscenze profonde legate a dei saperi sedimentati nel tempo. Questi saperi, a mio avviso, devono entrare nel sistema della pianificazione, anche se non sono dei saperi tecnici, perché quello che bisogna fare, a mio avviso, è quello di cambiare sguardo, incominciare a sentire i territori prima di trasformarli. Sentire significa che non sono, lo dico appunto da urbanista, non sono una carta bianca su cui tracciare delle linee, ma sono appunto degli organismi viventi che hanno una storia, dei saperi che vanno conosciuti e rispettati, e questa parte deve entrare nei sistemi di pianificazione ordinaria.
C'è qualche esempio virtuoso che ti viene in mente di sviluppi urbanistici in Europa, magari in Italia in particolare, che già, come dire, seguono questo approccio?
Sì, in realtà ne esistono diversi. Una cosa interessante, ad esempio, è lo sviluppo delle cosiddette mappe di comunità, che sono uno strumento utilizzato in Italia, ma anche in Francia e in Inghilterra. In Inghilterra si chiamano parish map. Praticamente sono delle mappe che provano in qualche modo a tradurre i saperi e le conoscenze delle persone, dei cittadini, in delle mappe che hanno dei linguaggi meno tecnici e che diventano parte, ad esempio, dei piani, degli strumenti di trasformazione della città e del territorio, e che quindi, diciamo, in qualche modo è un tentativo di portare dentro alcune conoscenze e quindi dare un po' consapevolezza anche ai processi di trasformazione.
Francesco, sei quasi alla chiusura del tuo viaggio australiano. Sì, sì. Quanto è durato in tutto?
Ma circa un mesetto.
E quanto speri di tornare in Australia? È un paese che, mi sembra di capire, ti ha colpito molto.
Mi ha colpito molto perché in realtà non me l'aspettavo, mi ha sorpreso, questa è la verità. E mi ha sorpreso, innanzitutto mi ha sorpreso per appunto questa profondità un po', se volete, se vuoi, nascosta, legata alla cultura aborigena. Ma mi ha colpito molto in realtà perché forse dentro di me avevo bisogno anche di fare un po' spazio. E camminando, vivendo questi paesaggi, questo territorio, fondamentalmente mi sono misurato col tema della distanza. La distanza significa appunto che mi ricordo questa immagine, per esempio, a Mission Beach, uscendo appunto dall'hotel dove stavo, e vai in queste spiagge bellissime, enormi, dove appunto la persona più vicina ce l'hai a diverse decine di metri, e riesce a avere un rapporto profondo e intimo con il paesaggio, e questa è una sensazione che non avevo mai provato e che spero di ritornare a provare.
Il tuo viaggio però prosegue, non stai andando direttamente in Italia. Dove andrai? Quali saranno le tue nuove tappe?
Le mie prossime tappe sono Taiwan e poi Hong Kong e poi Bangladesh, proprio per studiare il cambiamento climatico, perché appunto è uno dei territori dove appunto l'impatto del cambiamento si sta registrando in maniera molto forte, e poi appunto in India, dove mi fermerò 3 mesi, Sri Lanka, e poi sì, dovrò tornare in Italia, insomma.
Questo specie di grand tour fa parte di un progetto che porterà magari a una pubblicazione?
Assolutamente sì, l'idea è quella di appunto di raccontare questi incontri, e l'incontro con queste persone nei vari territori che attraverso, e questi paesaggi, e l'idea è appunto un po' di sviluppare questo racconto in cui diciamo gli input esterni diventano un po' dei mirror, dei specchi per mettere in luce anche delle parti anche di me, no? E non solo, e poi raccontare anche attraverso l'architettura queste culture lontane.
Quando tornerai in Italia?
Ma credo a marzo 2025.
Non male.
Quindi c'è tempo.
Buon viaggio, allora tienici Grazie. Aggiornati magari su questo tuo viaggio, e in bocca al lupo.
Assolutamente, un piacere, mando un saluto a tutta la comunità italiana presente in Australia, e l'ultima cosa che voglio dire è che sono rimasto molto colpito perché ho viaggiato molto per il mondo, ma qui soprattutto a Melbourne ho trovato quasi commovente l'impegno della cultura italiana, ad esempio penso anche al museo italiano e tante attività che vengono fatte legate appunto al mantenimento di questa cultura e della lingua, e l'ho trovata commovente, ma anche un impegno costante e quotidiano che appunto credo che sia una cosa assolutamente stupenda.
Grazie, a presto, ciao.
A presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.